Buonasera carissimi amici ascoltatori e anche da parte mia un grosso saluto, un grosso bentornati a questo terzo appuntamento della nostra settimana. Ieri sera, se ci avete seguito, abbiamo letto insieme i primi 10 versetti della lettera di Paolo ai Galati. Abbiamo detto che la coscienza dell'uomo testimonia la validità della legge e la legittima convinzione conduce poi alle opere. L'uomo cerca di compensare peccati e opere. Cerca di bilanciare le sue buone opere con i suoi peccati, cercando di avere più buone opere per raggiungere la salvezza. E se vi ricordate, anche l'apostolo Paolo cercava di fare questo, e ne aveva una grande quantità di buone opere. Ma un giorno egli incontrò Cristo e disse: «Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo». Paolo scrive queste parole a Filemone, capitolo 3, versetto 7. Oggi, in questo momento, lo Spirito Santo testimonia della grazia di Dio in Gesù Cristo. Questa è la convinzione del Vangelo che conduce alla fede. La seconda parte del capitolo 1 di Galati ci dirà che il Vangelo predicato da Paolo non era di origine umana, ma divina. E questa origine è il punto cruciale della difesa che Paolo fa della sua verità, della validità del suo apostolato, della sua indipendenza di apostolo. Leggiamo allora i versetti dall'11 al 24, da Galati, capitolo 1. «Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti, voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo, e mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia. Quindi ritornai a Damasco. Poi, dopo 3 anni, salii a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui 15 giorni, e non vidi nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora, riguardo a ciò che vi scrivo, ecco, vi dichiaro davanti a Dio che non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere, e per causa mia glorificavano Dio. Paolo ribadisce ancora una volta, come ha fatto nel versetto 1, che è stato fatto apostolo da Dio. Quando dice «io vi dichiaro», vuol dire in realtà «vi ribadisco». Non opera d'uomo. Questa frase significa «non secondo l'uomo». Paolo non ha ricevuto il Vangelo che predicava da nessun uomo. I giudei mettevano in dubbio non solo il messaggio di Paolo, ma anche il suo apostolato. Non era uno dei 12 originali, ma uno venuto dopo. Essi gettavano ombra sulla validità dell'autorità di Paolo come apostolo. Paolo affronta questo argomento con loro e vuole dimostrare che il suo apostolato si fonda sul fatto che egli è stato chiamato direttamente per rivelazione di Gesù Cristo. Ed infatti dice, al versetto 12, «perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo». Paolo non ha ricevuto il suo mandato andando a scuola e neppure tramite l'imposizione delle mani sul suo capo. Egli ha ricevuto il suo mandato e il Vangelo direttamente dalla rivelazione, apocalipsis, di Gesù Cristo. Il nome dato al libro delle rivelazioni, cioè Apocalisse, deriva dalla stessa parola greca. Il Vangelo è una rivelazione quanto lo è il libro dell'Apocalisse. Il Vangelo è stato rivelato all'apostolo Paolo. Paolo non divenne un apostolo per mezzo di Pietro, di Giacomo o Giovanni. Egli era apostolo perché è stato chiamato direttamente da Gesù Cristo. Paolo, nei versetti 13 e 14, dice inoltre: «Voi avete udito della mia conversione, cioè sapevate che vita conducevo, come perseguitavo in modo feroce la Chiesa di Cristo in nome del giudaismo». Paolo chiama la religione a cui apparteneva giudaismo. È interessante riflettere sul fatto che Paolo è stato salvato, non attraverso il giudaismo, ma è stato salvato dal giudaismo. Ora fate attenzione a questa enorme dichiarazione in Galati 1, versetti che vanno dal 15 al 17. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo, perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco. La frase «Dio si compiacque» nel versetto 15 significa che Paolo fu chiamato per volontà di Dio. La parola «stranieri» nel versetto 16 si riferisce ai gentili. Paolo non si consigliò con nessun uomo e non ricevette il Vangelo da nessun uomo, ma direttamente da Gesù Cristo. Paolo prosegue nel ricordare ai lettori la sua storia personale e dice, nel versetto 18, «Poi, dopo 3 anni, salì a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui 15 giorni». Sicuramente questo versetto si ricollega con quanto viene menzionato negli Atti al capitolo 9, versetti dal 26 al 29, che vado a leggervi. Quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. È interessante vedere come Dio abbia ammaestrato, istruito, plasmato quest'uomo, Paolo, per poi usarlo come suo apostolo. Dio ammaestrò Mosè nel deserto, pose Abramo in un posto unico dove lo ammaestrò. Anche Elia, il profeta, ebbe la stessa esperienza. Il metodo di Dio è stato quello di porre il suo uomo nel deserto per ammaestrarlo. Davide fu ammaestrato all'aperto, nelle tane della terra, mentre scappava dal re Saul. Il Signore utilizzò lo stesso metodo con Paolo. Dio lo mandò nel deserto per 3 anni. Poi andò a Gerusalemme e incontrò Pietro, Cefa, restando con lui 15 giorni. Non ebbe contatto con gli altri apostoli, fatta eccezione per Giacomo, il fratello del Signore. Come abbiamo letto, i credenti di Gerusalemme erano piuttosto contrari ad accettare Paolo come apostolo. Senza l'aiuto di Barnaba, Paolo probabilmente avrebbe dovuto aspettare molto tempo prima che la chiesa di Gerusalemme accettasse di riceverlo. Questi uomini esitavano a ricevere Paolo perché aveva perseguitato la chiesa, ma sapevano anche che cos'era la conversione. Essi sapevano cosa voleva dire avere un'esperienza che fa tremare la terra e che può trasformare un uomo. Eppure non riuscivano a credere che Saulo da Tarso, Paolo, si potesse convertire. Sembrava non solo improbabile, ma veramente impossibile. Nei versetti dal 21 al 24, Paolo accenna ai suoi primi anni dopo la conversione. Personalmente non credo che siano stati i giorni più felici della sua vita. Ci sono stati 3 periodi nella vita di Paolo. Fate attenzione ai primi 2. Primo periodo. Paolo era un fariseo orgoglioso. Aveva una grande mente ed era un esperto della legge di Mosè. Come dissero molti biografi, il mondo avrebbe conosciuto Paolo anche se non fosse diventato apostolo e si fosse convertito. Non penso ci siano dei punti interrogativi. Egli era un uomo illustre, ma era un giovane fariseo orgoglioso che pensava di conoscere tutto. Egli odiava Cristo, egli odiava la Chiesa e cercava di eliminarla. Era molto spietato nelle sue persecuzioni. Il secondo periodo nella vita di Paolo iniziò sulla via di Damasco, quando fu gettato a terra, nella polvere. Questo fariseo brillante si rese conto di non conoscere Gesù Cristo, il quale era vivo. Egli pensava che Cristo fosse morto e domandò: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Quando perseguiti la Chiesa, tu perseguiti me». Così puoi controllare anche nella tua Bibbia e vedere che queste parole sono citate in Atti, al capitolo 9, versetto 5. Quando poi Paolo si informò del Signore, subito replicò: «Signore, che vuoi che io faccia?» Dopo che Paolo ebbe incontrato Cristo, passò del tempo in Arabia. Durante quei primi anni cercò di praticare il ministero, ma scoprì che non riusciva a fare ciò che voleva. Alla fine gridò: come è scritto in Romani 7, al versetto 24. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? E passiamo così al terzo periodo. Poi arrivò questo ultimo periodo meraviglioso in cui camminò nello Spirito. Quello era il periodo in cui poteva vivere per Dio. Ci sono molti di noi che dovrebbero essere in questo periodo. In realtà ci sono tanti cristiani infelici. Sono salvati, penso, ma, come dice White Moody, lo sono in modo bizzarro. Alcune persone hanno solo abbastanza religione che li fa essere miserabili. A questo punto della riflessione sul primo capitolo dei Galati, potreste sicuramente chiedervi: se Paolo ricevette il Vangelo separatamente dagli altri apostoli, i quali vissero con il Signore in quei 3 anni e videro la sua risurrezione, come poteva predicare lo stesso Vangelo? La questione è molto importante, perché se Paolo non predicava lo stesso Vangelo, c'era nella sua predicazione qualcosa di fondamentalmente sbagliato. Nel prossimo capitolo vedremo che gli apostoli, a Gerusalemme, approvarono il Vangelo di Paolo, perché era la stessa buona novella. Siamo giunti alla seconda parte di questa sezione, particolarmente personale, della lettera ai Galati. Abbiamo visto in precedenza che il Signore Gesù comunicò l'Evangelo direttamente a Paolo, e possiamo chiederci: era lo stesso Vangelo che gli altri apostoli avevano ricevuto direttamente dalle labbra del Signore? Vedremo e rifletteremo insieme sulla unicità del Vangelo e sull'esperienza di Paolo con gli altri apostoli a Gerusalemme. Vedremo inoltre che cosa il Vangelo annuncia e anche che la Chiesa di Gerusalemme approvò il Vangelo predicato da Paolo. Leggiamo quindi ora i primi 10 versetti del capitolo 2. Poi, trascorsi 14 anni, salii di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Vi salii in seguito a una rivelazione ed esposi loro il Vangelo che annunzio tra i pagani, ma lo esposi privatamente a quelli che sono i più stimati, per il timore di correre o di aver corso invano. Ma neppure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi, noi non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Ma quelli che godono di particolare stima, quello che possono essere stati, a me non importa. Dio non ha riguardi personali. Quelli, dico, che godono di maggiore stima non mi imposero nulla. Anzi, quando videro che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, come a Pietro per i circoncisi, colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo dei circoncisi, aveva anche operato in me per farmi apostolo degli stranieri. Riconoscendo la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano in segno di comunione, perché andassimo noi agli stranieri ed essi ai circoncisi. Soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare. Paolo, come abbiamo letto, continua nel suo racconto e descrive ai Galati un suo viaggio a Gerusalemme, un viaggio molto importante e denso di significati. In gioco c'era l'integrità del messaggio del Vangelo, lo stesso Vangelo che Paolo predicava e che aveva fin qui difeso. Ricordate il capitolo 1? Credo che quello descritto qui sia stato il primo grande incontro in Gerusalemme, narrato in Atti al capitolo 15. La questione da trattare, come dicevo, era fondamentale. Gli uomini erano salvati dalla sola grazia di Dio o dovevano comunque sottostare alla legge di Mosè? Paolo aveva un esempio e una risposta vivente, Tito. Quello di portare Tito, giovane predicatore di origine greca, con sé, fu da parte di Paolo un colpo da maestro. Tito non era stato circonciso. Doveva dunque farsi circoncidere per forza? Questa era veramente una questione importante. Dovete sapere, infatti, che i sostenitori giudei della teoria secondo cui un cristiano, anche se di origine gentile, doveva comunque sottostare alle regole imposte dalla legge di Mosè, andavano in giro per le chiese dell'Asia Minore dicendo che la chiesa di Gerusalemme sosteneva di fatto le stesse cose. Paolo riconobbe la necessità di avere una unità di pensiero con coloro che erano stati apostoli con Gesù. Sarebbe stato qualcosa di fondamentalmente sbagliato e pericoloso predicare un Vangelo diverso da quello degli altri apostoli. Così andò a Gerusalemme ed espose quel Vangelo agli altri apostoli che erano lì. La visita di Paolo non avvenne in seguito a una convocazione apostolica, ma a causa di quello che stava accadendo nelle chiese dove egli predicava. Alcune persone, che Paolo definisce intrusi, dei falsi fratelli, erano entrati nella chiesa per spiare, dice Paolo, per spiare la libertà che essi avevano in Cristo. Cercavano di fatto di introdurre il concetto che senza l'osservanza della legge di Mosè l'uomo non può piacere a Dio e quindi essere salvato. Volevano quindi riportare i credenti sotto la schiavitù della legge, proprio quella schiavitù dalla quale erano stati liberati dal sangue di Cristo. Questo Paolo non poteva tollerarlo e parlò in privato con coloro che erano i credenti più stimati, i conduttori della Chiesa, per avere il conforto dell'opinione di coloro che erano stati con Gesù, di coloro che lo avevano visto, che lo avevano ascoltato e che per primi avevano ricevuto il messaggio della salvezza, la buona novella, il Vangelo della salvezza per grazia. Paolo descrive ai Galati quell'incontro e narra di come gli apostoli, coloro che erano i più stimati nella Chiesa, non avessero avuto nulla da dire sul Vangelo predicato da Paolo, tanto che neanche Tito, che era greco e non circonciso, fu obbligato a circoncidersi. Anzi, proprio da loro Paolo ottenne il riconoscimento del ruolo che gli era stato dato da Dio stesso: andare e portare il Vangelo della grazia ai gentili. Ci fu una divisione di ruoli. Pietro e gli altri continuarono a lavorare con quelli che chiama i circoncisi. E lui, Paolo e Barnaba, tornarono ai gentili, ma l'integrità, l'unicità del Vangelo furono salvaguardate. Se non fosse andata così, se quelli di Gerusalemme avessero avuto opinioni contrarie alle sue, saremmo probabilmente ritornati sotto la schiavitù della legge di Mosè, piuttosto di gioire della libertà che ci è stata data dallo Spirito di Dio e della liberazione di Cristo. Questa unità di intenti, questa unità di vedute, questa spartizione di compiti furono sancite attraverso una stretta di mano che era segno di comunione. Comunione in greco si dice koinonia ed è una delle parole più belle del Vangelo ed anche l'espressione più nobile di una vera relazione cristiana. Comunione significa condividere le cose di Cristo. Interessante è notare quanto contenuto nel versetto 10 di Galati 2. Soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare. Qualche tempo dopo, Paolo tornò a Gerusalemme con un'offerta per i poveri, poiché quella chiesa era stata perseguitata ed era afflitta. Paolo stesso, prima della sua conversione, l'aveva perseguitata, e per questo motivo vuole portare l'offerta per la chiesa, lui, personalmente. Le raccomandazioni del versetto 10 riguardavano un servizio sociale, non erano una disposizione teologica, ma a volte noi siamo in questo molto carenti. Giacomo, nella sua epistola, molto pratica, dice: «Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede: se non ha opere, è per se stessa morta». Le buone opere, ci ricorda Giacomo nella sua epistola, non sono il mezzo attraverso il quale possiamo ottenere la salvezza, ma sono la dimostrazione che la nostra fede non è una fede morta, ma una fede che opera, una fede operante, e Dio le mette davanti a noi affinché le pratichiamo queste buone opere. Questo era il senso delle raccomandazioni degli apostoli a Paolo. E ci fermiamo proprio qua, a questo punto, per quanto riguarda l'approfondimento di questa lettera che Paolo scrisse ai credenti della Galazia. Quindi non mi resta altro che salutarvi, augurarvi un buon riposo e, mi raccomando, ci sentiamo domani. Ciao.